100 anni di Ingrid, la Bergman diva tra due continenti. Stasera, Sinfonia d'autunno di Ingmar Bergman, puntata registrata il 12 agosto 2007.
Buonasera e benvenuti a un'altra serata con il cinema alla radio di Hollywood Party. È la voce di Alberto Crespi che vi accompagna immediatamente nel film che vi faremo ascoltare. È un film di un grandissimo regista europeo, svedese, Ingmar Bergman. Non entriamo troppo nei dettagli della pronuncia svedese corretta, siamo abituati a pronunciare Bergman e in questo caso lo pronunceremo molte volte perché il film di oggi è il film in cui i due grandi Bergman della storia del cinema svedese e mondiale si incontrano per la prima e unica volta nelle rispettive carriere. Si tratta di Sinfonia d'autunno, un film del 1978, un film che fu concepito da Bergman nel 1976 e che segna appunto l'incontro fra i due artisti forse più famosi della storia del cinema svedese, insieme naturalmente a Greta Garbo, che però è di un'altra generazione. Sinfonia d'autunno è una storia molto semplice, è la storia di una madre famosa che va a trovare, dopo anni di separazione, una figlia un po' meno famosa e forse molto frustrata proprio per il fatto di avere questa genitrice così ingombrante. Ingrid Bergman voleva da tempo lavorare con Ingmar Bergman, infatti l'aneddotica ci racconta che il primo incontro, per così dire, fra i due avvenne al Festival di Cannes del 1973 in occasione della proiezione di Sussurri e Grida. In quell'occasione, racconta Ingmar Bergman, il regista, Ingrid mi ficcò in tasca una lettera in cui mi ricordava la mia promessa di fare un film insieme. Nel suo libro autobiografico Immagini, Bergman lega la genesi di Sinfonia d'autunno alla famosa e dolorosa storia del suo arresto per evasione fiscale in Svezia, un caso giudiziario da cui poi Bergman uscì completamente scagionato qualche anno dopo. Il giorno stesso in cui venne assolto, Bergman scrisse nella sua agenda di lavoro questa frase, che viene riportata appunto in questo libro: la notte dopo l'assoluzione, non riuscendo a dormire nonostante il sonnifero, mi venne l'idea di fare un film su una madre e una figlia che devono essere impersonate da Ingrid Bergman e Liv Ullmann e soltanto da loro. Forse c'è posto anche per un terzo personaggio. Questa è la genesi del film, da cui poi Bergman trasse la sceneggiatura. Il film però venne girato in svedese, nonostante i distributori volessero che lo girassero in inglese, perché sarebbe stato molto più facile venderlo in tutto il mondo, e fu realizzato appunto nel 78, subito dopo L'uovo del serpente, che è invece il film tedesco e molto sfortunato di Ingmar Bergman. Liv Ullmann era una sua habitué in quegli anni, c'era praticamente in tutti i film. Noi ora vi riassumiamo molto rapidamente i titoli di testa del film, citandovi solo alcuni dei collaboratori. La sceneggiatura naturalmente dello stesso Bergman, la fotografia del suo affezionatissimo collaboratore Sven Nykvist, le musiche che ascolterete sono musiche classiche, perché il personaggio di Ingrid Bergman, Charlotte, è una pianista classica, quindi sentirete musiche di Chopin, di Bach e di Handel. Giusto citare anche qualcuno degli altri autori, soprattutto Alvar Björk, che interpreta Victor, il marito di Eva, che è invece il personaggio di Liv Ullmann. La truccatrice, importante in un film fatto quasi tutto di primi piani, Cecilia Trott. Voi non vedrete naturalmente questi primi piani, ma state per ascoltare le voci italiane di queste due grandi attrici, Ingrid Bergman e Liv Ullmann. Ma il film parte con un'altra voce, la voce fuori campo di Alvar Björk, appunto, di Victor, il marito di Eva, che è un pastore. Victor, che racconta di sua moglie Eva e ci porta nel piccolo microcosmo, nel piccolo universo di Sinfonia d'autunno.
Ogni tanto mi soffermo a guardare mia moglie senza farmi vedere. La prima volta che è entrata in questa stanza ha detto: è proprio carino qui, mi sento a casa mia. Ci eravamo conosciuti pochi giorni prima a un congresso di vescovi a Trondheim. Lei era lì come inviato speciale del giornale per cui lavorava. Ci incontrammo a una colazione. Le parlai per tutto il pranzo della mia canonica. La invitai a venirmi a trovare non appena fosse finito il congresso. Per strada poi le ho chiesto se voleva sposarmi. Lei non ha risposto. Ma quando siamo entrati qui, si è girata verso di me e mi ha detto: è proprio carino qui, mi sento a casa mia. Da quel giorno abbiamo vissuto una vita tranquilla e felice insieme in canonica. Eva ha voluto che sapessi tutto di lei, mi ha raccontato la sua vita. Dopo le scuole superiori è andata all'università e lì ha conosciuto un medico. Si sono fidanzati e hanno vissuto insieme per qualche anno. In quel periodo ha scritto due piccoli libri. Poi si è ammalata di tubercolosi. Lasciò il medico e da Oslo si trasferì in una cittadina a sud della Norvegia. ed è stato lui che ha cominciato a lavorare come giornalista. Ecco, questo è stato il primo libro che ha scritto. Mi piace molto. Qui dice: è assolutamente necessario imparare a vivere. Io ci provo ogni giorno. E non è una cosa facile quando ancora non sai bene chi sei. Mi darei senza paura se qualcuno mi amasse veramente, perché troverei il coraggio di guardare dentro me stessa. Non credo però che tutto questo mi possa accadere, è soltanto una possibilità lontana. Vorrei riuscire almeno una volta nella mia vita, a dirle che è amata profondamente. Ma è difficile trovare il modo giusto per dirglielo, per farglielo capire. Non riesco a trovare parole che la convincano. Sì?
Ho scritto una lettera alla mamma, te la posso leggere oppure hai da fare?
No, vieni, siediti qui. Spengo la radio, stavo solo ascoltando un po' di musica.
E se ti disturbo, se vuoi continuare posso venire più tardi.
Preferisco che tu mi legga la lettera.
Carissima mamma, ieri sono andata in città e ho incontrato Agnes. Mi ha detto che era venuta a far visita ai suoi genitori. Era col marito e i bambini. Ho saputo da lei che Leonardo è morto. Povera dolcissima mamma, so che per te è stato un grandissimo dolore e ti sono vicina. Chissà se ti farebbe piacere venire da noi per qualche giorno, anche più se vuoi. Come preferisci, sarai tu a deciderlo. Ti prego, mamma, non fare come al solito, non dire di no. Voglio tranquillizzarti, la canonica è molto spaziosa. Avrai una stanza tutta per te con tutte quante le comodità possibili. Abbiamo anche un pianoforte, potrai suonarlo ogni volta che vorrai. Sarà meglio che andare in albergo per qualche settimana, non trovi? Cara mamma, dimmi che verrai. Saremo sempre insieme a te, ti vizieremo e ti riempiremo di premure. Ti rendi conto di quant'è che non ci vediamo, vero? A ottobre saranno 7 anni. Con tutto il nostro affetto, Victor e tua figlia Eva.
Molto bene.
Ne sei sicuro?
Sì, certo.
Quello tra Victor e Eva è un ménage molto tranquillo, molto, molto borghese, per i parametri svedesi almeno. Lui è un pastore protestante, naturalmente. Lei è una moglie delusa, ma tutto sommato affettuosa, con gli occhiali, con i capelli raccolti, un'apparenza molto dimessa. Tutto il contrario della madre, che ora arriva dopo 7 anni, invitata a casa della figlia, e che invece è una donna di grande successo, una grande diva, e insomma Ingrid Bergman al massimo della sua potenza.
Tesoro, sono qui. Hai
visto? Mamma, sono così contenta che non ci
credo. Anch'io. No. Figurati, non vedevo l'ora di arrivare. Il viaggio non finiva mai.
Lo so, siamo così lontani.
L'ultimo tratto di strada è davvero faticoso. Ma com'è bello qui.
Resterai a lungo con noi, vero mamma?
Beh, sì, penso di sì.
Non riesco a credere che tu sia venuta.
È davvero un posto meraviglioso. Ci faremo un sacco di passeggiate.
Accidenti, quanto pesano. Hai portato tutti i tuoi libri di musica?
Sì, certo. Rimarrò per un bel po' di tempo, se vuoi.
E come se voglio. Che ne dici di darmi qualche lezione di musica?
Sì, tesoro, se ti va suoneremo insieme. E Victor non c'è, non è in casa?
No, non c'è, non è ancora rientrato. Sai, non ti aspettavamo così presto. Sarà qui per l'ora di pranzo. La tua stanza, mamma.
Ah, è proprio carina.
Ti piace?
Oh, ma che bella vista che c'è.
Ecco, questo è il bagno.
È comodo, sì. Grande.
E vedi, qui c'è l'armadio. Spero che ti basti.
Sì, è tutto perfetto. Sai, Eva, sono molto stanca. Oh. E ho un gran mal di schiena. Ho assistito Leonardo fino all'ultima notte. Ha sofferto molto, anche se ogni 2 ore gli facevano delle iniezioni di morfina. A volte piangeva, ma non aveva paura di morire. Piangeva per il dolore. Davanti all'ospedale stavano facendo dei lavori. C'era un rumore insopportabile, continuavano a battere. Il sole invadeva tutta la stanza, era fortissimo, non c'erano le persiane. Volevo farlo mettere in un'altra stanza, ma diversi reparti erano chiusi per rimodernamento. Quella sera, quando gli operai avevano finito e il sole era al tramonto, aprì la finestra. Il calore fuori aveva formato come un muro, non c'era un filo d'aria. Più tardi arrivò il professore. Sai, era un vecchio amico di Leonardo. Mi disse che era alla fine ormai, che gli avrebbero fatto delle iniezioni ogni mezz'ora perché soffrisse di meno. Poi il professore andò via e subito dopo arrivò l'infermiera per l'iniezione. Mi chiese se volevo mangiare qualcosa, ma io non avevo fame. Mi dava la nausea, quell'odore. Leonardo si assopì per qualche minuto. Poi, quando si è svegliato, mi ha pregato di lasciarlo solo per un po'. Ha chiamato l'infermiera di turno e lei gli ha portato un calmante. Dopo pochi minuti è venuta da me in corridoio e mi ha detto che Leonardo era morto. Io sono rimasta con lui tutta la notte. Non facevo che pensare che eravamo stati vicini per 18 anni e che per 13 avevamo vissuto insieme e che durante tutto quel tempo non c'era mai stato un malinteso. Sapeva da circa 2 anni che il suo male era incurabile. Ogni volta che mi era possibile, io andavo a trovarlo nella sua villa vicino Napoli. Era così gentile e premuroso con me, sapeva dei miei successi e ne era felice. Si parlava, si scherzava e suonavamo musica da camera. Non parlava mai della sua malattia e neanche gli chiedevo mai niente, gli avrei fatto soltanto del male.
Leonardo, l'uomo di Charlotte, che è appena morto, non è ovviamente il padre di Eva, è l'uomo con cui Charlotte si è risposata in un secondo momento. Intanto Ingrid Bergman, ovvero Charlotte, parla anche del suo lavoro e dei suoi successi.
Trovi che sia molto cambiata in tutti questi anni che non ci siamo viste?
No, sei sempre la stessa.
Beh, certo, mi sono tinte i capelli. Leonardo odiava i capelli grigi, ma a parte questo sono la stessa. Ti piace questo completo? L'ho comprato in una boutique di Zurigo. Mi serviva una cosetta comoda per il viaggio. Era esposto in una vetrina di Bahnhofstrasse. Sono entrata a provarlo ed era perfetto. Davvero? E poi costava proprio una sciocchezza. Allora che ne dici, mi sta bene?
Ti sta un amore, è carino.
Beh, ora disfiamo le valigie. Tu prendi quella valigia là. Oddio, la mia povera schiena mi fa impazzire. Ah, senti, scusa, per caso hai una tavola da mettere sotto il materasso? Ho bisogno di un letto duro.
Ci abbiamo già pensato, una tavola sotto il materasso.
Ah, bene, grazie. Ma Eva, cara, che ti succede? Stai piangendo? Ho detto qualcosa che ti ha dato fastidio? Io parlo sempre troppo.
No, no, piango perché sono felice di vederti.
Oh, tesoro. Abbracciamoci forte forte come facevamo quando eri bambina. Oh, no, lo so, ho parlato solo di me. Ti prego, dimmi di te adesso, Eva. Avanti, su, siediti qui vicino alla tua mamma. Allora, come vanno le cose? Raccontami.
Beh, ecco, non potrebbero andare meglio.
Sono davvero felice, ma non ti pare di vivere un po' troppo isolata?
No, il lavoro della parrocchia impegna molto, sia me che Victor.
Ah beh, non ne dubito, certo.
Sai, spesso suono in chiesa.
Bene.
L'altro mese ho tenuto un concerto, c'era tanta gente.
Davvero?
Sì, davvero, e ho anche commentato ogni pezzo che suonavo.
Bravo.
Ho avuto un grande successo.
Oh, ricordati che hai promesso di suonare per me, sempre se ti fa piacere.
D'accordo, volentieri.
Sai, ho fatto 5 concerti per gli studenti a Los Angeles, al Music Hall. C'erano più di 3.000 ragazzi ogni volta. Naturalmente spiegavo tutti i pezzi. È stato un vero e proprio trionfo, ma guarda, mi sono stancata moltissimo.
Mamma, ho una cosa molto importante da dirti.
Dilla.
Elena è qui.
Perché non me l'hai scritto? Avevo il diritto di saperlo.
Mamma, se ti avessi detto che Elena era qui, non saresti mai venuta a trovarmi.
Ti posso assicurare che sarei venuta lo stesso.
E io ti posso assicurare che non saresti venuta.
Non era sufficiente la morte di Leonardo. Adesso mi fai anche trovare Elena qui, a casa tua.
Mamma, Elena vive con noi da più di 2 anni. Tempo fa io e Victor abbiamo deciso di chiederle se voleva stare con noi. Te l'ho scritto. Te l'ho scritto in una lettera.
Io non l'ho mai ricevuta, quella lettera.
O forse ti sei dimenticata di leggerla.
Eva, non ti sembra di essere un po' indelicata?
Sì, scusa.
Non me la sento di vederla. E comunque non oggi.
Mamma, Elena è una donna meravigliosa. È da tanto tempo che aspetta di vederti, davvero.
Oh, tesoro, la trattavano con ogni riguardo in quella casa di cura.
Ma sono stata io a volerla qui con noi.
Sei proprio sicura che stia meglio qui con te?
Oh, sì, non c'è dubbio. E in più ho qualcuno a cui badare.
È come... Insomma, voglio dire, si è aggravata.
Sì, certo che si è aggravata, ma è normale in un caso come il suo.
D'accordo, andiamo a vederla.
Sei sicura di volerlo fare?
Non ho altra scelta.
Mamma.
Non mi è mai piaciuta la gente che sfugge alle situazioni difficili.
Stai parlando di me?
Pensa a quello che vuoi, su, vieni.
Quello di Elena è il primo fantasma che si materializza nel rapporto tra la madre e la figlia. Elena è la sorella di Eva, l'altra figlia di Charlotte, che Charlotte ha da sempre rifiutato. È una ragazza handicappata, con un fortissimo handicap fisico, e l'incontro di Charlotte con lei è ovviamente straziante ed è il primo momento in cui fa capolino in maniera molto violenta il dolore che pervade questa famiglia e l'odio reciproco di tutti i componenti che si nasconde sotto la gentilezza e l'eleganza dei convenevoli. Infatti ritroviamo più tardi Charlotte che comincia a riflettere in maniera sempre più dura sui propri sensi di colpa nei confronti delle due figlie.
Perché mi sento come se avessi la febbre e poi questa maledetta voglia di piangere? Sono un idiota, una stupida, dovrei vergognarmi di me, ecco. Certo, questa è la verità. È questo senso di colpa che mi perseguita sempre, sempre, questo senso di colpa. Avevo tanta fretta di venire qui. Cosa credevo di trovare? Mi aspettavo disperatamente qualcosa, anche se non ho il coraggio di ammetterlo con me stessa.
Ah, guarda, è veramente una donna incredibile, mia madre. Avresti dovuto vedere la sua faccia quando le ho detto che Elena è qui a casa nostra. Avresti dovuto vedere l'espressione che ha fatto. è riuscita anche ad abbozzare un piccolo sorriso, nonostante fosse molto sorpresa e preoccupata. E quando siamo arrivate davanti alla stanza di Elena, poi, sembrava un'attrice prima di entrare in scena. Era terrorizzata, ma riusciva a controllarsi. La sua interpretazione era perfetta. Ah, perché diavolo ha accettato di venire? Cosa credeva di trovare? Sono tanti 7 anni senza vedersi. Che cosa si aspettava da noi?
Chi lo sa?
E io che cosa mi aspettavo? Non si smette proprio mai di sperare.
Forse non è così, è che...
Non si finisce mai di essere una madre e una figlia.
Non serve a niente piangere adesso. Dio santo! Stavo seduta là su quella sedia e continuavo a fissarmi con quei grandi occhi. Ero in ginocchio davanti a lei, le ho preso la testa tra le mani con tenerezza. E potevo sentire il male che le attanagliava i muscoli. Che sofferenza, Dio! Averla vicina e sapere di non poterla prendere tra le braccia e consolarla nel mio letto come quando aveva 3 anni. Quel suo tenero, caldo corpo così tormentato. La mia piccola Lena. Io non... Non ti mettere a piangere adesso, per l'amor di Dio!
Uno scrittore di cui mi sfugge il nome ha detto... È come un grande spettro, un fantasma che ti piomba addosso quando apri la porta della tua stanza dei giochi dopo aver dimenticato da molto tempo che quella era la porta della stanza dei giochi. Victor, tu credi che io sia cresciuta?
Certo. Ecco, io penso che sei cresciuto quando riesci a controllare tutti i tuoi sogni e le tue speranze. E non ti aggrappi più ad essi.
Dici davvero?
Quando non riesci più a meravigliarti di niente.
A vederti lì seduto con la tua vecchia pipa sembri proprio un saggio. Ah, tu sì che sei cresciuto, ne sono sicura.
Io invece non ne sono tanto sicuro. Ogni giorno mi meraviglio di qualcosa.
Di che cosa?
Non so, di te per esempio. E per di più i miei sogni e le mie speranze sono talmente impossibili che non si realizzeranno mai. E così io continuo a illudermi e a desiderare.
Desiderare?
Sì, desiderare te.
Sono parole veramente belle, dico sul serio. Peccato però che non vogliono dire assolutamente niente. Io ci sono cresciuta in mezzo alle belle parole. Mamma non era mai arrabbiata o, non so, depressa, nervosa o triste. Diceva che era in pena. A volte ti esprimi come lei anche tu. Ma credo che per te sia una deformazione professionale. Quando mi dici che hai voglia di me e ti sono seduta davanti, non posso che insospettirmi.
Hai capito benissimo quello che volevo dire.
No, non l'ho capito. Tu non sei un uomo che dice così facilmente che ha voglia di fare l'amore. Vado di là a vedere a che punto è l'arrosto. Sarà cotto. Mamma dice che in cucina sono una vera e propria frana. E lo sai che è una buon gustaia.
Secondo me tu sei una
lo
bravissima...
Lo so, una bravissima cuoca. Grazie mille, tesoro. Ah, non devo dimenticarmi che il caffè lo beve solo decaffeinato.
Me ne andrò via prima. 4 giorni saranno più che sufficienti. Resisterò. Poi farò quel viaggio in Africa come avevo già programmato. Devi farcela, Charlotte. Devi farcela.
Victor, mi sono sempre chiesta come mai soffra di insonnia. Beh, adesso l'ho capito. Se mia madre riuscisse a dormire normalmente con la sua vitalità, annullerebbe tutti quanti noi. Secondo me quell'insonnia è un espediente della natura per riportarla a una dimensione più o meno tollerabile.
Sì, ho deciso, mi metterò il vestito rosso. Sono sicura che le darà un gran fastidio. Eva certamente penserà che dovrà indossare qualcosa di meno vistoso dopo la morte del mio povero Leonardo.
Victor, hai visto con quanta cura si prepara per cena? Vuole mettersi un bel vestito da sera rosso fuoco in modo da ricordare a chi per caso non lo sapesse che è una vedova sola, sconsolata e bisognosa di affetto.
Non devo fare così, no. Victor ed Eva con me sono affettuosi, mi hanno dimostrato quanto gli facesse piacere la mia visita. Victor è un tesoro, un bravo marito. Per una volta nella vita ha fatto una bella scelta quella sciocca di Eva. Ma sono sicura che questa doccia non funziona, ci scommetto. Accidenti se funziona.
State ascoltando Sinfonia d'autunno di Ingmar Bergman, puntata registrata il 12 agosto 2007.
In questa lunga scena abbiamo ascoltato la figlia Eva insieme al marito, e invece Charlotte era da sola nella sua stanza, spesso parlava con se stessa davanti allo specchio addirittura. Forse una scelta ironica da parte di Bergman, che tra i tanti aneddoti sulla lavorazione di questo film ricorda come avesse scoperto che Ingrid Bergman si preparava recitando le battute appunto davanti allo specchio. Ora madre e figlia si ritrovano a cena e naturalmente Charlotte indossa il suo fiammante vestito rosso.
Sei qui, mamma, che bel vestito, è splendido.
Sono contenta che ti piaccia. Un giorno ho incontrato un mio vecchio amico, te lo ricordi, Samuel Pankhurst? E mi ha detto: Charlotte, sono appena stato a una sfilata di moda invernale e ho visto un magnifico abito rosso che mi ha ricordato te.
Bene, alla tua salute, cara Charlotte. Siamo molto felici di averti con noi.
Pronto? Ah, sei tu, Paul. Ciao. Sì, no, affatto. Abbiamo già finito di cenare. Sì, qui usa così. Da queste parti si cena a quest'ora, verso le 4. Cosa? Oh, un altro concerto. Aspetta un momento, aspetta. Scusa, parla più forte, non riesco a sentirti. La linea deve essere disturbata.
Oh, aspetta un minuto, devo prendere la mia agenda e gli occhiali, se no qui... Eva, guarda se ho lasciato i miei occhiali lì sul tavolo, vicino alla finestra. Paul, dove sei? A Monte Carlo. Cosa stai facendo a Monte Carlo? Paul, sta attento a non perdere anche i miei soldi. Grazie mille, tesoro. Bene, adesso la vecchia signora si è messa gli occhiali sul naso. Ecco, fammi vedere. Oh, no, tesoro, non è possibile. In quel periodo ho deciso di andare in vacanza, lo sai benissimo. No, non se ne fa niente, non ne parliamo neanche. Sai qui che c'è scritto vacanze, vacanze, vacanze. Io... Quanto hai detto che mi avrebbero offerto, tesoro? Dio santo! Ascolta, se il concerto potesse essere rimandato, non so, a giovedì 19, sarei disponibile. Ok. E chiedi da parte mia che mi facciano trovare una bella toilette subito dietro al palcoscenico. Sì, così non dovrò fare pipì in un vaso da fiori. Anche se si tratta di un castello barocco, chi se ne frega. Stai scherzando? Abbi cura di te, tesoro, non devi stancarti, lo sai. Non siamo più due ragazzini, ricordatelo. Sì, sì, ti voglio bene, ciao. Scusate, era il mio agente, è tanto caro. Ora come ora è l'unico amico su cui possa contare. Dovresti ricordartelo, Eva, il vecchio Paul. Sono 30 anni che lavoriamo insieme. Che strumento meraviglioso! Che suono! L'hai fatto appena accordare, eh? Adesso sono veramente felice. Oh, non mi sarei dovuta preoccupare così.
Che cos'è che ti preoccupava?
Non l'hai capito, tesoro. Non hai capito che ero agitata perché dovevamo rivederci dopo tanto tempo. Ieri mattina volevo telefonarti e dirti che non sarei più venuta. No, niente zucchero, grazie. Lo so, il decaffeinato non sa di niente, ma che vuoi fare quando uno non riesce a dormire? Stai lavorando ai preludi di Chopin, tesoro. Non vorresti suonare per me?
Ora no, mamma, ti prego.
Oh, su. Eva, non fare la bambina. Se suoni per me mi dai una grande soddisfazione.
Eva, tesoro, perché non vuoi suonare? Desideravi tanto che tua madre ti sentisse.
È che non sono... Sì, insomma, non mi sono esercitata. Non sono ancora in grado di... Non so ancora bene come... Qual è l'esatta posizione delle dita in questo preludio. Non credo che ce la farò.
Tesoro, adesso basta con le scuse. Avanti, suona.
Questo è il preludio in La minore di Chopin, eseguito da Eva con una tecnica un po' approssimativa. Peccato non si possa vedere alla radio il primo piano di Ingrid Bergman che guarda Liv Ullmann suonare con un misto di commozione, di orrore per la tecnica appunto non perfetta, di rimpianto forse per non aver insegnato a questa figlia a suonare un po' meglio. Insomma, tante sensazioni. Sensazioni di madre che ora si riassumono nella lezione di musica che Charlotte si appresta a dare alla figlia.
Allora ti è piaciuto?
Mi sei piaciuta tu.
Mamma, non capisco che...
Siamo tutti più rilassati adesso, suona qualcos'altro.
No, voglio sapere in che cosa ho sbagliato.
Niente, non hai sbagliato niente.
Ma sono sicura che non ti è piaciuto affatto come ho suonato questo pezzo.
Ogni pianista ha una sua interpretazione.
Sì, è vero, lo credo anch'io. E vorrei sentire la tua.
Ti sei seccata, non è così?
No, figurati, è che sono nervosa. Forse non vale la pena che tu mi dica qual è la tua opinione su come ho eseguito questo preludio di Chopin.
D'accordo, come vuoi, se insisti. Tralasciamo quella che è la parte tecnica, non era male in fondo. Anche se forse avresti dovuto seguire un po' di più le indicazioni di Courtois sulla posizione delle dita, ti pare? Serve all'economia dell'esecuzione, ma lasciamo perdere. Parliamo dell'interpretazione. Chopin, cara, era un artista molto emotivo, ma non era lezioso, capisci? C'è una gran differenza tra emotività e sentimentalismo. Vedi, il preludio che hai eseguito tu deve comunicare un dolore, una sofferenza repressa, non fantasticherie. Devi essere serena, lucida, determinata.
Devi concentrarti fin dall'inizio.
Devi soffrire, ma senza darlo a vedere. Ecco, qui fai una piccola sospensione. Che sia breve, quasi come un soffio, un respiro, ma non distrarre la tua sofferenza. Il tuo dolore non deve disperdersi. Il segreto è non aver fretta di concludere. Chopin era fiero, sarcastico, tormentato, sensuale e molto virile. In poche parole, non era una donnetta sdolcinata. Questo preludio va eseguito in modo quasi brusco, ma senza mai perdere la grazia. Deve quasi suonare inesatto. Vedi, devi combattere e alla fine del pezzo emergere trionfante. Ora ti faccio sentire.
È tremenda l'umiliazione che Charlotte ha inferto a Eva con la sua esecuzione del preludio di Chopin, ma è veramente emozionante anche l'abilità di Bergman come sceneggiatore, oltre che come regista, nell'usare in questa sequenza Chopin per parlare in sostanza del proprio cinema. Laddove Ingrid Bergman parla della fondamentale differenza tra emotività e sentimentalismo, della necessità di vivere il proprio dolore in modo non sdolcinato, possiamo essere sicuri che Ingmar Bergman la sta facendo parlare del proprio cinema. L'esecuzione al pianoforte di questo preludio di Chopin, sia la prima che la seconda, sono di una pianista che si chiama Kabi Laretai, che era la quarta moglie di Ingmar Bergman, quindi c'è un risvolto familiare doppio, triplo, quadruplo addirittura nella presenza, nel ruolo sia della figlia che della madre, della moglie del regista che le doppia in quanto pianista. Ora seguiamo Eva e Charlotte nella stanza di Eric. Eric è un altro fantasma che sta per entrare nel film. È il figlio che Eva aveva avuto e che è morto all'età di 4 anni.
Eva, dove sei?
Sono di sopra, mamma.
Ah, sei qui, tesoro. Mi sono cambiata così possiamo andare a fare una passeggiata, se vuoi. Ma questa è la stanza dei giochi di...
Sì, è la camera di Eric.
Mamma, non capisco, hai lasciato tutto esattamente com'era.
Victor e io abbiamo pensato spesso di cambiarla, ma non l'abbiamo ancora fatto. Ogni tanto vengo quassù, mi seggo su questa panchetta e lascio vagare la mia mente.
Andiamo su, avanti.
Aspetta, mamma, senti che dolce silenzio. Eric è affogato il giorno prima del suo quarto compleanno. Questo già lo sapevi, no? È stato troppo per Victor, c'era un'intesa particolare tra lui e il bambino. Sai, io mi sono tanto disperata esteriormente, ma dentro sentivo che lui continuava a vivere. Che eravamo ancora tutti vicini. Basta che mi concentri un po' e riesco ancora a vederlo in questa stanza. Spesso, quando sto per addormentarmi, riesco a sentire il suo respiro leggero sul viso. E la sua mano che mi sfiora, mi accarezza. Lo so, sta vivendo un'altra vita, ma in qualsiasi momento possiamo raggiungerci. Fra noi non esistono confini, né barriere insormontabili. Mi chiedo a volte quale sia la realtà, dove vive il mio bambino, dove respira, dove cresce. So bene che non può essere descritta, materializzata, perché è come un universo di sensazioni infinite. Capisci che voglio dire? Per me l'uomo è una creazione incredibile, un'invenzione inconcepibile, fantastica. E l'uomo ha tutto dentro di sé, la colpa e l'innocenza. Dio ha creato l'uomo a sua immagine. E in Dio c'è ogni cosa. Ogni uomo somiglia a Dio. E così i demoni anche. E gli iconoclasti. E i profeti, i santi e gli artisti. E vivono tutti uno accanto all'altro, senza contraddizione. Sono uno accanto all'altro e si compenetrano. Sono come delle immagini che si susseguono in continuazione, capisci? Insomma, esistono molte e infinite realtà, oltre a quella che stiamo vivendo tutti noi. Non solamente quella che riescono a percepire i nostri sensi confusi e storditi, ma Tante infinite realtà che ci sfiorano, tante diverse realtà che ci avvolgono e sono vicine a noi, dentro e fuori. È la paura che ci ha fatto inventare i limiti e i confini. Il confine non esiste, né nei pensieri, né nei sentimenti. Vedi, è la tensione che crea dei limiti e dei confini. Tu non credi che sia così? Quando ti metti al pianoforte ed esegui quella sonata di Beethoven, Hammerklavier, sono sicura che anche tu entri in un mondo fantastico dove non esistono confini. Vivi una realtà che non riuscirai mai a definire, che non potrai mai esplorare.
Andiamo a fare una passeggiata prima che faccia buio.
Prossimo dialogo si svolge tra Charlotte e Victor, che stanno guardando delle foto, delle diapositive. È importante però sapere che Eva sta ascoltando.
Victor, ascolta, credo che la mia piccola Eva sia molto infelice. Se resiste è solo una questione di nervi, ma ho paura che ceda prima o poi, che si lasci andare.
Charlotte, vuoi che ti dica cosa penso io riguardo a mia moglie? Quello che veramente penso di lei. Quando le ho domandato se voleva sposarmi, è stata molto chiara con me. Mi ha detto che non mi amava.
Ma Victor, che cosa dici?
E allora io le ho chiesto se era innamorata di qualcun altro. E lei mi ha detto che nella sua vita non aveva mai amato nessuno. Che non era capace di amare. Per qualche anno abbiamo vissuto io e lei da soli. Poi è nato Eric. Non speravamo più di avere un figlio nostro e pensavamo di adottarne uno. Durante la gravidanza subì una trasformazione totale. Ecco, sembrava come rifiorita. Diventò allegra, serena, estroversa. E si impigrì un po'. Non aveva voglia di niente, né di lavorare in parrocchia, né di suonare il pianoforte. Si sedeva vicino alla finestra e rimaneva per ore intere a guardare la luce sulla collina. Improvvisamente eravamo felici. Ecco, io lo sai, sono più vecchio di Eva e mi sembrava come se fino allora un velo grigio avesse oscurato la mia esistenza. Capisci quello che voglio dire? E avevo la sensazione di poter guardare indietro e dire ecco com'è andata la mia vita e questo è il risultato. Ma all'improvviso c'era quella cosa meravigliosa. E ancora, scusami Charlotte, sai, è ancora così difficile parlarne. Sai, con lui abbiamo vissuto dei momenti indimenticabili. Guardalo. Avresti dovuto vedere Eva. Avresti proprio dovuto vederla.
Ecco, sai, quando nacque il piccolo Eric stavo lavorando, stavo registrando delle sonate di Mozart e inoltre ero impegnata in un giro di concerti e non ho avuto un giorno libero.
Sì, infatti ti abbiamo invitata diverse volte, ma tu non sei mai venuta a trovarci.
No.
Quando Eric annegò, quel velo grigio divenne più grigio. Per Eva, invece, fu tutto diverso.
Diverso? Che cosa vuol dire diverso?
Ecco, vuol dire che il suo sentimento è rimasto intatto. Almeno così sembra. Dico sul serio, vedi Charlotte, se lei è convinta che suo figlio sia ancora vivo e le stia vicino, in fondo sì, è possibile che sia così. Sai, Eva non ne parla quasi mai. E forse ha paura di sconvolgermi. E chissà che non abbia ragione. Ma quello che lei dice sembra vero. E io le credo.
Sì, certo. Sei un pastore.
La poca fede che mi è rimasta vive solo delle sue certezze.
Mi dispiace, non volevo offenderti.
No, figurati, non fa niente, Charlotte. A differenza di te e di Eva, io sono una persona incerta e dispersiva.
Tra i molti sentimenti che sono predominanti nel cinema di Ingmar Bergman è ovviamente dominante quello dell'angoscia, oltre naturalmente al senso di colpa, al silenzio di Dio, al difficile rapporto con la religione. Su questi temi ascoltiamo un pezzettino di una vecchia intervista con Bergman e anche un modo per sentire la voce di questo grande regista, che in questo caso parla in svedese e vi sarà immediatamente tradotto. Ingmar Bergman.
Alltid haft, så länge jag kan minnas tillbaka.
Io credo di essere nato con questa angoscia, con questa colpa. Qualcosa che mi sono sempre portato dietro fin dove arrivano i miei ricordi infantili. Poi è venuto che la paura latente si è rinforzata nel ciclo educativo. Quel tipo di educazione vecchio e oggi ormai superato che chiamano impropriamente educazione onesta. Posso ricordare molti episodi. Per esempio, ho sempre terrore del buio. Non posso rimanere in un locale stretto e piccolo. Sono un individuo che soffre, fra l'altro, di claustrofobia. La paura l'abbiamo un po' tutti. Io forse ne ho più degli altri. Basta aprire del resto i giornali del mattino e scorrere le rubriche per capire quanto essa sia fondata.
L'educazione, anche l'educazione è un tema portante del cinema di Bergman. Dopo la cena, dopo le fotografie di Eric, dopo il discorso su questo bambino che manca tanto nella vita di Eva e di Victor, ora tutti quanti vanno a dormire e anche Charlotte si prepara alla notte.
Che me ne faccio di tanto denaro? Ah, ecco, comprerò una bella macchina nuova per Victor ed Eva. Non voglio più che vadano in giro con quella vecchia carretta, è così pericolosa, non frena neanche. Beh, martedì andremo in città e gliene farò scegliere una nuova fiammante. Ah, servirà a tirarci su di morale a tutti e tre.
Forse potrei comprare una macchina nuova per me e regalare a Victor ed Eva il Mercedes.
Certo. Ecco, potrei andare in aereo a Parigi e comprarla lì, l'auto. È un'idea, così farei a meno di guidare per tutte quelle ore. Oh, domani devo assolutamente ripassare Ravel. Santo Dio, come sono diventata pigra. È scandaloso, dovrei vergognarmi.
Con tutti questi problemi non c'è da meravigliarsi che la povera Charlotte non riesca a prendere sonno. Fatto sta che la madre e la figlia si ritrovano nella casa semibuia, entrambe colte da improvvisa insonnia.
Eva. Sì, mamma.
Senti, io ti piaccio.
Certo, sei mia madre.
Beh, è una risposta anche questa.
E io ti piaccio.
Mi piaci e ti voglio un gran bene.
No, non è vero.
Eva, cara, forse ti sei dimenticata che ho rinunciato alla mia carriera per stare a casa vicino a te e a tuo padre.
E tu forse dimentichi che fu per la tua schiena che non potesti più esercitarti 6 ore al giorno come facevi prima. E cominciasti a suonare sempre peggio. A un certo punto lo dissero anche i critici. Non te ne ricordi più?
Ma che dici, Eva?
Non sapevo cosa preferire, se quando stavi a casa a far la parte della madre e della moglie o quando eri in tournée. Ma più ci penso e più mi convinco che la mia vita e quella di papà era proprio un inferno.
Ma Eva, cara, che stai dicendo? Papà e io siamo stati felici insieme. Joseph mi voleva bene e in quanto a me avrei fatto qualsiasi cosa per lui.
Sì, certo. L'hai persino tradito.
Non ti permetto di dire questo! Ho avuto sempre un rapporto molto leale con tuo padre. Quando mi sono innamorata di Martin e l'ho lasciato per 8 mesi. Non credere che sia stata una cosa facile per me.
Certo, ma sono rimasta io con mio padre, te lo ricordi? E ho dovuto confortarlo, soffriva molto. E non ho fatto che ripetergli che lo amavi, anche se te ne eri andata via con quell'uomo. E che saresti ritornata presto a casa. Ero io che gli leggeva ad alta voce le tue lettere. Le tue lunghe lettere divertenti e piene d'amore, dove parlavi dei tuoi viaggi interminabili e gli raccontavi la tua vita. E restavamo a guardarci come due idioti e continuavamo imperterriti a leggerle e a rileggerle. E credevamo che tu fossi la persona più straordinaria del mondo.
Eva, tu mi odi.
Io non lo so. Improvvisamente tu arrivi qui. E sono molto felice di vederti, ma non so neanche io cosa mi aspettassi. Forse che tu fossi disperata e sola. Ecco, vedi, sono così sconvolta. Io ormai ero convinta di essere cresciuta, di poter valutare serenamente sia me che te la malattia di Elena, la mia infanzia. E invece mi accorgo che è ancora tutto così confuso. Elena!
Il pianto che sentite è appunto quello di Elena, la sorella handicappata che al piano di sopra ha sentito evidentemente delle voci e piange disperata. Eva sale a confortarla, poi ridiscende e in questa lunga notte, che è proprio una reciproca seduta psicoanalitica da parte della madre e della figlia, continuano a emergere i ricordi, gli odi e gli amori di un tempo.
Per te io ero un giocattolo con cui ti divertivi quando non avevi niente da fare. Se facevo i capricci o stavo male, mi lasciavi alla nurse. Mi ricordo che eri sempre chiusa in quella stanza a lavorare. Io rimanevo per delle ore ad ascoltarti dietro la porta. Ogni tanto ti portavo una tazza di caffè solo per entrare lì dentro, come per assicurarmi che esistessi veramente. Eri molto gentile, ma lontana col pensiero.
Oh, la piccola Eva.
Ti ho portato il caffè.
Oh. Quando ti domandavo qualcosa quasi non rispondevi.
Mamma ha bisogno di rimanere sola. È bello fuori, vai a giocare adesso, tesoro.
Volevo essere carina perché tu eri carina. Volevo sempre essere vestita bene, stare in ordine. Avevo il terrore di non piacerti, di non essere come tu mi volevi. Dio, ero così brutta. Magra, con la faccia angolosa, gli occhi grandi e sporgenti, la bocca larga e carnosa, le sopracciglia quasi invisibili, le braccia lunghe e esili, i piedi troppo grandi. Pensavo proprio di essere orribile. Una volta mi hai detto, speravo che tu fossi un maschio. Poi ti sei messa a ridere, eri imbarazzata, avevi paura di avermi ferito. E infatti era così. Poi all'improvviso le tue valigie apparivano giù nell'atrio e ti sentivo parlare al telefono, in una lingua straniera. Speravo sempre che succedesse qualcosa che ti avrebbe costretto a non andare via, ma sei sempre andata via. Venivi verso di me, mi abbracciavi con tenerezza e mi baciavi. Era il tuo modo di salutarmi, facevi sempre così. Sorridevi e continuavi a baciarmi. Avevi addosso un odore, un profumo estraneo. Sì, era veramente estraneo. Poi ti staccavi da me. Avevi fretta di partire. Andavi via, sparivi. Allora pensavo, il mio cuore adesso si fermerà. Ora morirò, il dolore è troppo forte. Non sarò più felice. Sono passati solo 5 minuti, come farò a resistere per 5 mesi? Mi rifugiavo tra le braccia di papà a piangere. Papà restava delle ore a consolarmi e mi accarezzava dolcemente la testa con le sue piccole mani. Stava lì seduto senza mai stancarsi, con quella sua vecchia pipa, e la stanza si riempiva di fumo. A volte diceva, ti piacerebbe andare al cinema? Hai voglia di un gelato stasera per cena? Ma non mi importava né del cinema né del gelato, perché tanto stavo morendo. E così passavano i giorni e le settimane. Ci dividevamo bene la solitudine. Non parlavamo molto, ma c'era un'aria tranquilla in casa. Io cercavo di non disturbarlo. A volte lo vedevo preoccupato, ma ero piccola, non mi potevo rendere conto che era per questioni economiche. Ma quando entravo saltellando in camera sua, lui cambiava espressione. Quel suo dolce viso si rallegrava e mi dava un colpetto sulle spalle con la sua mano affettuosa. Ogni tanto veniva lo zio Otto. Si sedeva nella poltrona di pelle a bere cognac. Parlavano talmente piano tra di loro. Chissà se riuscivano a sentirsi. Qualche sera veniva lo zio Harry a fare una partita a scacchi. E allora c'era ancora più silenzio, tutti intorno. E riuscivo a sentire perfino il tic-tac di tutti gli orologi della casa. Quando dovevi tornare, qualche giorno prima, mi veniva la febbre per quanto ero eccitata. E allo stesso tempo avevo tanta paura di stare male perché sapevo della tua fortissima avversione per le persone malate. Alla fine arrivavi e io quasi impazzivo dalla felicità. E non riuscivo a dirti niente. Finiva sempre che ti spazientivi e dicevi, Eva non sembra molto contenta di rivedere la sua mamma. E allora mi si infuocavano le guance, cominciavo a sudare e non riuscivo ancora a dirti niente. Non so, era come se tu ti fossi impadronita di tutte le parole.
Eva, ti prego.
Aspetta, mamma, non mi interrompere, fammi finire. So di essere un po' ubriaca, ma se non avessi bevuto non sarei riuscita a dirti tutto questo. Solo quando non riuscirò più a dirti niente e proverò vergogna delle mie parole, potrai spiegarmi le tue ragioni. Solo allora ti ascolterò e ti comprenderò come ho sempre fatto, come ho sempre ascoltato e compreso. Io ti volevo tanto bene, mamma. Era indispensabile amarti, ma non credevo in quello che dicevi. Le tue parole non riflettevano l'espressione dei tuoi occhi. Hai una voce così calda, mamma. Quando ero piccola, sai, la sentivo vibrare tutta dentro di me. Ma sapevo che qualsiasi cosa tu dicessi purtroppo non era vera. Non riuscivo a capire che cosa volessi. La cosa più triste era quando tu sorridevi anche se eri arrabbiata. Quando non potevi più sopportare papà, lo chiamavi mio dolce tesoro. Quando io ti infastidivo diventavo la tua piccola bambina.
State ascoltando Sinfonia d'autunno di Ingmar Bergman. Puntata registrata il 12 agosto 2007.
Prosegue quindi la dolorosa confessione di Eva, che tra poco provocherà da parte di Charlotte una risposta altrettanto dolorosa. Sullo sfondo di tanto in tanto in un personaggio si vede anche Erland Josephson, che è un altro affezionato attore di Bergman, protagonista accanto a Liv Ullmann del famoso Scene da un matrimonio. Prosegue intanto il dialogo tra la madre e la figlia.
Quanto silenzio.
Che cosa vuoi che ti dica?
Potresti tentare di difenderti, cercare almeno.
Per ottenere che cosa?
Come faccio a saperlo?
Mi rimproveri di essere andata via. Mi rimproveri di essere rimasta a casa. Non ti sei mai resa conto di niente, Eva, di tutto quello che ho sofferto nella mia vita. Con quella maledetta ferita alla schiena non potevo neanche esercitarmi qualche ora al pianoforte. Ho dovuto rinunciare a moltissimi impegni di lavoro. Ero distrutta, pensavo che per me fosse inutile vivere. Nello stesso tempo sentivo di essere colpevole. Per il mio lavoro avevo sempre trascurato sia te che papà. Non sorridere ironicamente. Non vedi che sto cercando di essere sincera? Ti sto raccontando cosa provavo. Non importa ciò che penserai dopo. Tanto vale chiarire una volta per tutte, poi non ne parleremo più.
D'accordo, ti ascolto.
Mi trovavo ad Amburgo. Suonavo il primo di Beethoven. Lo sai, non è molto difficile. Era andato tutto bene. E dopo il concerto andai a cena con Schmitz, il direttore d'orchestra. 3 anni fa è morto. Andavamo tutte le sere nello stesso locale, era un posto molto frequentato.
Io ero così felice del successo che avevo avuto. Mi sentivo un'altra. Non mi faceva nemmeno male la schiena quella sera. A un tratto Schmitz disse: perché non decidi di restare un po' a casa con tuo marito e tua figlia e di vivere la tua vita come una donna normale? Eviteresti di esporti a inutili sofferenze e a continue umiliazioni. Lo guardai sbalordita e incredula e gli dissi: ho suonato così male stasera, Alfred? No, mia cara, affatto, rispose. No, non hai suonato male, ma non faccio altro che pensare al 18 agosto di tanti anni fa. Era il 1934. Suonavamo insieme a questo stesso concerto, il primo di Beethoven, a Linz. Avevi 20 anni. La sala era piena di gente. Suonammo divinamente e, sbalordimmo anche l'orchestra. Alla fine, tutto quanto il pubblico in delirio ci applaudiva e bissammo l'ultimo tempo. E disse anche: ricordo che eri vestita di rosso, portavi un abito molto semplice e i capelli ti arrivavano alla vita. Ma come fai a ricordare questi particolari? E lui disse: scrivo sempre tutto nelle mie partiture, tutte le cose che segnano un passo avanti nella mia carriera. Ricordo che quella notte non riuscii a dormire. Alle 3 del mattino chiamai al telefono papà e gli dissi che avevo deciso di piantare tutto, di interrompere la tournée, che tornavo a casa per stare con voi per sempre, come una vera famiglia. Oh, Josef, mi ricordo, era tanto felice, tanto. Ci siamo messi a piangere per l'emozione. Siamo stati al telefono per più di 2 ore. Ecco come sono andate le cose. Quella fu un'estate davvero meravigliosa. Siamo stati felici allora, non credi? No, tu non eri felice.
No, non ero felice.
Ma allora dicevi che non eri mai stata così bene.
È che non volevo deluderti.
Ah, ecco, è così, capisco. Dimmi dove ho sbagliato.
Avevo 14 anni e visto che non trovavi niente di meglio da fare, hai sfogato tutta la tua energia repressa su di me. Sapevi di avermi trascurato e volevi recuperare il tempo perduto. Ho tentato in ogni modo di difendermi, ma è stato inutile. Mi soffocavi con le tue tenerezze e con quel tono preoccupato della voce. Niente di me riusciva a sfuggire alla tua smania improvvisa di essere madre. Ero annientata. Ti eri messa in testa di fare ginnastica e da quel giorno ogni mattina fui costretta a fare ginnastica con te. Avevi deciso che i miei capelli erano troppo lunghi, che mi davano fastidio, e me li hai fatti tagliare. Facevo schifo. Eri convinta che ti eri fissata, che avessi i denti storti, e hai fatto di tutto per farmi mettere l'apparecchio. Ero un mostro. Dicevi che ormai ero grande, che non dovevo più andare in giro in pantaloni e maglione, ma con i vestiti che mi compravi o che facevi tu stessa, senza nemmeno chiedere se mi piacessero o no. E io non osavo neanche contraddirti per il timore che tu ti inquietassi. E mi portavi da leggere dei libri che non riuscivo a capire. E mi costringevi a leggere, e leggevo, e leggevo, perché poi dovevo discuterne insieme a te e parlarne, perché mi spiegassi il significato, ma io non riuscivo a comprendere quello che dicevi. Avevo paura che un giorno o l'altro avresti scoperto la mia idiozia. E mi sentivo come paralizzata. Ma una cosa sì, l'avevo capita, non c'era la più piccola parte di me che ti piacesse, non c'era niente di me che tu riuscissi ad accettare, che riuscissi ad amare. Il tuo io mi perseguitava, eri diventata un'ossessione, io avrei voluto morire. Dicevo quello che volevi che dicessi e ripetevo i tuoi gesti, i tuoi movimenti teatrali, e non osavo neanche essere me stessa quando stavo sola, perché sentivo di odiare violentemente tutto quello che ero io, la mia personalità. Era una vita insopportabile, mamma. E ancora oggi sono terrorizzata quando penso a quegli anni così tremendi. Era una vita insopportabile. Io non mi rendevo conto di odiarti. Sì, perché ero sicura che ci amavamo. Ero convinta che fosse giusto amarti. Non ero capace di odiarti. E il mio odio si trasformò in una inconsiderata paura. Facevo dei sogni terrificanti. Mi mangiavo le unghie, mi strappavo i capelli per piangere, ma... era inutile, non riuscivo, non ne ero capace. Non riuscivo a emettere neanche un suono. E se volevo urlare dalla bocca, usciva soltanto un sibilo agghiacciante che mi spaventava ancora di più e dentro mi sembrava di impazzire. Poi venne Stefano.
Non ve la sareste mai cavata con un bambino.
Mamma, avevo 18 anni. Stefano era un uomo. Ce l'avremmo fatta.
Sai benissimo,
mamma,
che non è vero.
Ce l'avremmo fatta, lo volevamo il bambino. Ma tu hai rovinato il nostro amore.
Non è vero, questo non è vero. Anzi, ho cercato di aiutarvi. Sono stata io a dire a tuo padre di lasciarvi fare, che eravate giovani. Ma tu non avevi idea di quanto Stefan fosse stupido.
Ma che cosa ne sai tu? Eri presente forse quando io e lui parlavamo? Eri sotto il nostro letto quando stavamo insieme. Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? A te non è mai importato niente di nessuno. Hai pensato solo a te stessa.
Se tu volevi davvero quel bambino, come avrei potuto obbligarti ad abortire?
Come facevo a rifiutarmi? Ero terrorizzata, ero giovane, avevo bisogno di comprensione, di aiuto.
Ho fatto di
tutto per aiutarti. Ero sicura che per te abortire fosse l'unica soluzione. L'unica soluzione possibile, lo rifarei se... È una cosa assurda. Come hai potuto covare dentro di te quest'odio per tanti anni? Perché non mi hai detto niente?
Perché tu sei una che sfugge. Perché tu sei una che non ascolta mai. Perché sei emotivamente paralizzata e non te ne accorgi. Perché tu ci detesti sia me che Elena. Perché vivi senza freno soltanto di te stessa, della tua luce. Gli altri intorno a te non esistono. Perché mi hai dato la vita. Perché ti amavo nonostante tu mi giudicassi brutta, idiota, inutile. Perché sei riuscita ad annientare la mia voglia di vivere, come io adesso sto annientando la tua. Qualsiasi cosa sensibile e delicata tu la soffocavi. Qualsiasi cosa viva dentro di me tu la uccidevi. Tu hai parlato del mio odio. Il tuo non era meno forte. Il tuo è uguale al mio. Ero giovane, malleabile, con tanta voglia di amare e tu mi hai plagiato. Volevi il mio amore come hai sempre voluto quello di chi ti è vicino, senza mai dare niente. Dipendevo solo da te. E hai fatto tutto questo per amore. Dicevi sempre del tuo bene per papà, per Elena, per me, con la tua voce calda, leggermente velata, i tuoi gesti studiati. Le persone come te distruggono tutto. Dovresti essere isolata, solo così saresti inoffensiva. Una madre e una figlia. Che sconcertante e terribile combinazione di sentimenti, di confusione, di rovina. Tutto è possibile quando viene fatto in nome della tenerezza e dell'amore. Le ferite della madre le soffre la figlia. Le delusioni della madre ricadono tutte sulla figlia. L'infelicità della madre si trasmette alla figlia. È come se il cordone ombelicale non si fosse mai spezzato. Mamma, è così? La sconfitta della figlia è il trionfo della madre. Mamma, il mio dolore è un tuo piacere segreto.
Dopo questa scena, fatta tutta di lunghi, drammatici, estenuanti primi piani di Ingrid Bergman e di Liv Ullmann, è forse arrivato il momento di dire qualcosa sulla recitazione di queste due grandi attrici e soprattutto su quella di Ingrid Bergman. Negli anni 70 Ingrid Bergman già da tempo non era più un'attrice hollywoodiana in senso stretto, aveva lavorato moltissimo in teatro. In questo film Ingrid Bergman fu costretta ad adottare uno stile di recitazione invece radicalmente diverso, tutto minimale, tutto fatto di piccoli gesti e di minime sfumature degli sguardi. E a questo proposito Ingmar Bergman ricorda appunto nel citato libro Immagini, edito da Garzanti, questo difficile rapporto e scrive: con Ingrid Bergman non ci furono quelle che si chiamano difficoltà di collaborazione, si trattava piuttosto di una sorta di confusione di linguaggi. Lei era rimasta agli anni 40, credo che ci fosse in lei qualcosa di geniale, una sorta di sistema computerizzato organizzato in modo singolare. Benché i suoi meccanismi di ricezione della regia non fossero collocati nei posti dove di solito devono trovarsi, doveva in qualche modo aver percepito gli impulsi di questo o quel regista. Nei film di Hitchcock, per esempio, è sempre grandiosa e lei lo detestava. Fin dalle prove, scrive sempre Bergman, scoprì che la comprensione e l'ascolto erano difettosi. A questo punto per lavorare si resero necessari altri metodi che solitamente rifiuto, ovvero l'essere sgarbato, l'essere arrogante, l'aggressione. Una volta mi disse: se non mi dici come devo fare questa scena, ti do uno schiaffo. Questo mi piacque abbastanza. Questo è il modo in cui Bergman chiosa abbastanza ironicamente il rapporto difficile con questa attrice così lontana da lui per cultura, per biografia, per tecnica proprio, ma con cui comunque il lavoro fu intenso, proficuo e alla fin fine abbastanza straordinario, se è vero che il film rimane notevolissimo e che quando fu finito Ingrid Bergman lo amò enormemente e fu soprattutto felice del fatto di essere ritornata dopo tanti anni a recitare nella sua lingua natale, lo svedese. Dopo la tremenda notte di confessioni reciproche arriva un'alba che speriamo sia più serena. Sentiamo.
Ti dispiace se mi sdraio per terra? È l'unica cosa che mi dà un po' di sollievo. Io non ricordo quasi niente della mia infanzia. Non ricordo che i miei genitori o i miei fratelli mi abbiano mai sfiorato una volta, né per punirmi né per accarezzarmi. Mi erano totalmente sconosciuti i sentimenti che hanno a che fare con l'amore. L'amicizia, la tenerezza, il calore, l'affetto. Solo attraverso la musica sono riuscita a manifestare tutte queste sensazioni. Spesso quando non dormo di notte non faccio altro che chiedermi se ho vissuto davvero. E se c'è qualcun altro che si pone la stessa domanda. O se ci sono delle persone che sono capaci di vivere meglio di altre.
o se la maggior parte della gente non vive la vita pur esistendo. E poi vengo presa dalla paura. Davanti a me c'è il quadro orribile di me stessa. Non sono mai cresciuta. La mia faccia e il mio corpo sono invecchiati. Ho avuto esperienze, ho conosciuto il mondo, ma è come se non fossi neanche nata. Non mi ricordo nessuna faccia, neanche la mia. A volte vorrei, mi piacerebbe rivedere il volto di mia madre. Ma non ci riesco. So che era alta, con i capelli lunghi e gli occhi blu, una bella donna. Il naso era diritto e le labbra carnose. Ma non riesco a mettere insieme tutti questi particolari. Non la vedo. Come non riesco a vedere il viso di Leonardo, quello di Elena o il tuo. Ricordo di avervi partorito, te e tua sorella, ma quello che più ricordo è il dolore che provai allora. Ma com'era? Com'era quel dolore? No, non lo ricordo. Leonardo una volta disse: non è un concetto facile. Ah sì, il senso della realtà è un bene di incalcolabile valore. E la maggior parte delle persone ne sono sprovviste. E forse è meglio così. Hai capito che cosa volessi dire?
Sì, credo di sì.
È una cosa davvero strana.
Strana?
Io ho sempre avuto paura di te.
Non capisco.
Forse volevo che tu avessi cura di me. Che fossi tu ad abbracciarmi, a confortarmi.
Io ero piccola.
Non è affatto determinante.
No.
Sentivo che mi amavi. E anch'io volevo amarti. Ma non ci riuscivo. Mi spaventavano le tue esigenze.
Io non ne avevo.
Ero convinta che tu ne avessi, Eva. Non volevo essere madre. Speravo che tu capissi che ero indifesa quanto te.
Stai dicendo la verità.
Qui entra di nuovo in scena Elena, che è uscita Carponi, si è trascinata Carponi fuori dalla sua stanza. Questo emergere di ricordi fra Eva e Charlotte continua e tra poco Elena sarà di nuovo protagonista della loro conversazione.
A cosa pensi?
Sto pensando a Leonardo e a Elena.
Non capisco. Se loro due si conoscevano appena. Siamo stati insieme una volta a Bornholm, ma era Pasqua.
Sei andata via dopo 3 giorni.
Dovevo suonare il primo di Bartok con Anselmet a Ginevra. Ed ero impaziente di essere lì. Volevo provare il concerto con lui, con tutta calma. Sì, deve essere così, ma era solo questa la ragione. Quel giorno veniva giù un'acqua. Leonardo era di pessimo umore, neanche tu eri molto allegra. Non capisco per quale motivo vuoi farmi ricordare quella stupida Pasqua.
D'accordo, te lo spiegherò allora. Tu e Leonardo arrivaste alle 4 di giovedì e passammo una serata bellissima insieme. Si rideva, si cantava, si beveva un po'. Abbiamo anche giocato a carte fino a tardi e tu hai perso. Elena non era così grave allora. E quella sera era un'altra, allegra, carina. E Leonardo sembrava felice nel vedere Elena così euforica. Scherzavano e parlavano insieme. E lei si innamorò perdutamente di lui. Restarono soli fino all'alba. Al mattino mi venne a svegliare ridendo e mi disse che Leonardo l'aveva baciata. Dovevano venire ospiti quella sera. Lui aveva bevuto. Si mise al violoncello a suonare Bach. Eseguì delle suite. Non era se stesso, il tocco era grave. Era pesante, ma non sgraziato. Non suono bene, ma la musica era favolosa. Elena stava lì seduta nella penombra, incantata. Non l'avevo mai vista così. L'indomani mattina sei partita per Ginevra. Avevi fretta di andartene e partisti 4 giorni prima. Quando ci salutammo dicesti con noncuranza: ho pregato Leonardo di restare ancora un po' di tempo, visto che Elena ci tiene tanto. E hai sorriso. Leonardo d'improvviso diventò triste e irrequieto. Il giorno di Pasqua andò a fare una lunga passeggiata sotto l'acqua. Tornato a casa salì in camera di Elena e le disse che doveva partire. Si sarebbero rivisti un'altra volta. Poi fece una telefonata. Chiamò il tuo albergo a Ginevra. Parlaste per mezz'ora. La sera stessa partì con l'ultimo volo. Elena non fece altro che urlare quella notte. Aveva un terribile dolore al fianco destro e alla gamba. Era convinta di non resistere fino al mattino. Alle 5 ho dovuto chiamare l'ambulanza.
Allora è colpa mia se Elena si è ammalata?
Sì, credo di sì.
Insomma, vuol dire che la sua malattia?
Sì.
Che cosa dici? Sei impazzita?
Elena non aveva ancora un anno quando l'hai abbandonata. Non stavi mai con noi, ci lasciavi sempre sole. Quando Elena cominciò a peggiorare, l'hai rinchiusa in una casa di cura.
Non può essere vero.
Che cos'è che non può essere vero? Hai qualche prova che non sia così? Dimmela. Guardami in faccia, mamma. Guardami ed Elena. Non hai attenuanti, mi dispiace. La verità è solamente una. Il resto è inganno. Non ci può essere perdono.
Non è giusto che tu mi dia tutte le colpe.
Che cosa ti dà il diritto di credere? Che dovrei fare un'eccezione per te. Sei sempre riuscita ad assolverti, a discolparti di tutto. Chissà se un giorno ti renderai conto che la tua assoluzione non puoi deciderla da sola. Devi prenderti la responsabilità delle tue colpe, come tutti gli altri.
Quali colpe? Eva, tesoro mio, non puoi perdonarmi per tutto il male che ho fatto. Ti giuro che cercherò di cambiare. E tu devi aiutarmi. Sono sempre tua madre. Ti prego, aiutami. Non ce la faccio da sola. Il tuo odio mi fa troppo male. Non riesco neanche a pensare. Sono stata stupida, egoista. Non ti va di abbracciarmi? Toccami, almeno fa qualcosa. Aiutami.
Ma...
E questo è di nuovo il richiamo di Elena, che ha ascoltato tutta la scena sulle scale e ora implora aiuto da parte della madre, che forse, come abbiamo sentito, ha causato se non la sua malattia, se non altro il suo tragico peggioramento. Alla fine di questo drammatico rendiconto, Charlotte non può che andarsene. Nella scena che stiamo per ascoltare si alterna appunto il dialogo di Charlotte, che sta tornando in treno con il suo agente, che è un piccolo ruolo che per la cronaca è interpretato da Gunnar Bjornstrand, mentre Eva, rimasta da sola a casa, riflette sull'incontro con la madre che si è appena concluso.
C'era anche Elena lì con loro, non me l'aspettavo proprio. Sta ancora peggio. Ma perché è ancora viva? Credi che una madre non debba essere così crudele?
Povera piccola mamma. Non ha resistito. È scappata via. Era così impaurita. Era come invecchiata di colpo. La faccia era tirata e gli occhi rossi di pianto. So che non la rivedrò mai più.
I critici hanno sempre detto che io sono una pianista generosa e che nessuno esegue Schumann con tanto sentimento e tanto calore, senza parlare di Brahms, ricordi? Non sono mai stata avara con me o con gli altri. Oppure sì?
Si sta facendo buio e comincio ad aver freddo. Devo andare a casa a preparare la cena per Victor ed Elena. Non posso morire adesso. Credo di aver voglia di uccidermi. Spero che Dio un giorno abbia bisogno di me e mi liberi da questa prigione.
Paul, guarda quel villaggio lassù. Le vedi tutte quelle luci accese sulla collina? Se penso che sono tutti intenti alle loro faccende, le donne preparano la cena, i bambini fanno i compiti. Ecco, mi sento così esclusa e ho tanta nostalgia della mia casa. Ma quando sono lì, poi, mi rendo conto che mi aspettavo di trovare qualcosa che non esiste.
Eric, mi stai accarezzando il viso. Mi stai dicendo qualcosa sottovoce.
Sei con me. Non ci lasceremo mai noi due, vero?
La luce della stanza di Elena è accesa. Forse Victor è con lei. Le fa compagnia. È un pensiero gentile. Le starà dicendo che mamma è partita.
Mamma ti manda tutto il suo amore. Soffriva, era molto preoccupata.
E sulla tremenda crisi di Elena, che è costretta ad affrontare il dramma dell'ennesimo abbandono da parte della madre, è la voce fuori campo di Victor che, in una perfetta struttura circolare, più da sonata che da sinfonia, una volta di più, ci accompagna all'uscita di questo durissimo, straziante e bellissimo film.
Ogni tanto mi soffermo a guardare mia moglie senza farmi vedere. È così agitata. Da quando quella mattina Charlotte è partita all'improvviso, è turbata terribilmente. Non riesce a dormire. Dice che è colpa sua se se n'è andata via e non riesce a perdonarselo.
Stai per uscire?
Sì, vado all'ufficio postale. Devo ritirare dei libri.
Victor, ti dispiacerebbe imbucarmi questa lettera?
No, figurati. È per Charlotte.
La puoi leggere se vuoi. Io vado da Elena, scusami.
Cara mamma, so di averti fatto soffrire molto. Ho preteso troppo da te, senza darti niente in cambio. Non ho fatto che tormentarti con un vecchio odio che non ha più ragione di esistere. Ho sbagliato tutto, è vero. E vorrei tanto che tu mi perdonassi.
Chissà se la mia lettera ti arriverà, mamma, questo non lo so. E non so se la leggerai, e comunque credo sia troppo tardi. Ma voglio sperare che serva al nostro amore, perché è doloroso riconoscere i propri errori. Al di là di ogni cosa esiste la pietà e la comprensione. Forse è ancora possibile curare le nostre ferite. Vivere ciò che resta e volerci bene. Io non farò più niente che possa cancellarti dalla mia vita. Ho ancora fiducia. Non mi arrenderò, anche se è troppo tardi. Non credo sia troppo tardi. Non può essere troppo tardi.
Poco fa, in uno dei suoi ultimi monologhi, Lee Vullman diceva che spero che Dio mi liberi da questa prigione. Il tema della vita come prigione è centrale nel cinema di Bergman, tant'è vero che proprio Prigione si intitolava uno dei suoi primi film importanti, forse il primo vero film in cui l'autore Bergman emerge, che è un film del 1949 addirittura. Qui in Sinfonia d'autunno è probabile che la prigione sia la famiglia, il rapporto familiare tra la madre e la figlia e tutti gli odi e le incomprensioni e i rancori che può nascondere. Però questo finale, con questa lettera scritta da Eva a Charlotte, ci fa capire che forse esiste un barlume di speranza e che forse questa prigione, la famiglia appunto, è l'unica prigione in cui l'essere umano può alla fin fine vivere.
Avete ascoltato Sinfonia d'autunno di Ingmar Bergman, puntata registrata il 12 agosto 2007. L'omaggio ad Ingrid Bergman nel centenario della nascita prosegue domenica prossima con Europa 51 di Roberto Rossellini e in podcast con Siamo donne e Sinfonia d'autunno sul sito hollywoodparty.rai.it.